Ba-da-da-da-da.
Cos'è questo schifo?
Seriously?
La Isla Bonita di Madonna.
È tutto molto bello.
Ma è musica della Madonna. Come potete pensare male di questa cosa?
Ragazzi, voi non avete visto l'Isla Bonita, quindi non potete capire da dove ha preso ispirazione questa bellissima musica.
E poi è musica della Madonna, eh?
Esatto.
Cioè, mica,
detto ciò, penso che possiamo procedere con dopo questa cagata. Questa è l'ennesima
116
trasmissione del sul Tecno Controllo, e iniziamo anche questa sera con una serie di news. Please, zero.
Ah, comincio io?
Ma sì, dai.
Va bene, comincio io. Allora, succede che il Sunday Times, vediamo se riesco a leggere la data. No, non riesco a leggerla e questa cosa avrà rilevanza. Il 14 giugno, anzi ci sono riuscito, ha pubblicato un articolo
del 2015
intitolato, in prima pagina, intitolato "Spie britanniche tradite da russi e cinesi". Cosa dice questo articolo? Fondamentalmente che le rivelazioni di Snowden sono state acquisite, alcune cose che non erano state pubblicate sono state acquisite, senza meglio specificare, da i governi russo e cinese, e sono state utilizzate per mettere in pericolo degli agenti sotto copertura del governo di Sua Maestà, come direbbero Caprarica e Tura del TG2. Le due ipotesi sono o che Snowden gliele abbia date volontariamente o che se le siano presi in qualche modo, cosa che contraddice abbastanza la realtà dei fatti che sono conosciuti finora, e smentita anche da Greenwald, che è fondamentalmente il depositario di qualsiasi cosa riguardi Snowden. E ci sono anche varie inesattezze su questo articolo, e vabbè. Ovviamente un articolo del genere ha generato una cosa che in inglese si dice shitstorm, una tempesta di merda, nel senso che un sacco di testate online soprattutto hanno sbugiardato in qualsiasi modo possibile il Sunday Times. Succede che appunto queste testate pubblichino l'immagine della copertina del Sunday Times con questo articolo, e il Sunday Times faccia delle richieste di takedown a queste testate, ovvero: avete pubblicato una cosa, ovvero l'immagine della copertina, che è di nostro copyright, cioè su cui abbiamo il copyright, non potete farlo, tirate giù gli articoli che avete pubblicato. La cosa divertente è che in tutto ciò, quando è stato chiesto a questo giornalista di rendere note le sue fonti anonime, ha detto sono ufficiali del governo. Ok, ma hai controllato queste notizie se sono vere? Sì, ho chiesto ad altri ufficiali del governo. Oltre al fatto che ieri
fonti attendibilissime, allora, ragazzi.
Esatto. Oltre al fatto che ieri, appunto, questo personaggio, ieri 18 giugno, è intervenuto alla CNN e continuava a ripetere a qualsiasi domanda gli facessero: ma me l'hanno detto gli ufficiali del governo? Ma me l'hanno detto gli ufficiali del governo? Sì, me l'hanno detto gli ufficiali del governo. A qualsiasi domanda gli venisse fatta, quindi insomma fonti attendibili.
Posso dire una cosa? Effettivamente, dal momento che l'NSA e chi per esse, le agenzie, sanno che sono stati divulgati dei documenti dal loro contractor, non è che magari hanno preso tutte le persone che erano, diciamo, per così dire, in pericolo dalla divulgazione dei dati, li hanno messe altrove? Sono stati veramente così stupidi di avere mantenuto le stesse cose?
No, infatti quello che è successo è stato che quando è venuta fuori, cioè questa notizia viene fuori perché, secondo appunto fonti interne del governo, alcuni sono stati messi in pericolo e quindi li hanno dovuti ritirare, altri li hanno ritirati in maniera precauzionale. Sì, ma no, 2 anni dopo, cioè effettivamente non ha senso.
Non ha senso, è un'operazione di intelligence.
Ma ovvio, di controintelligence, soprattutto nel momento in cui
un'operazione di stupidity, sì. National Stupidity Agency.
Nel momento in cui in Inghilterra sta cominciando a prendere piede un sentimento contro il controllo, hanno dovuto lanciare la bomba per far capire che qualcosa serve, bisogna che teniamo cose segrete, eccetera, eccetera, eccetera.
Beh, anche perché consideriamo che in Inghilterra, vabbè, sono 3 anni che Assange è prigioniero dentro l'ambasciata dell'Ecuador, che è costato una marea di soldi al governo inglese, la guardia la mattina e notte le guardie davanti all'ambasciata dell'Ecuador, per cui in qualche modo questa roba qua devono giustificare, devono trovare, cioè c'è qualcosa che non va su sta roba. Alla fine la gente inizia a dire, vabbè, insomma, uno che ha detto le cose come stanno, per quale cazzo di motivo dobbiamo continuare a perseguitarlo? Se lo descrivi come il cattivo che ha fatto delle cose terribili, allora la gente, ma allora vedi che c'è un motivo per cui spendiamo 10 milioni di euro, 20 milioni di euro per tenere sorvegliata questa qui, e perché quindi è giusto questo qua non vada in giro, stia in galera, eccetera, eccetera. In galera, è prigioniero dentro l'ambasciata, insomma, non può uscire dall'ambasciata. Vabbè,
posso dire una cosa? Sì. C'è anche un altro fattore che naturalmente è, a questo punto è palesemente ovvio, ma visto che siamo in una trasmissione del genere, penso che sia lecito e ovvio anche dirlo, che se vengono fatte queste operazioni per far cambiare l'atteggiamento della gente, abbiamo già capito come praticamente ci sia un'elite che controlla i giornalisti e cerca di far cambiare, come il governo cerca di far cambiare l'opinione pubblica e di controllare, per così dire, gli elettori, invece di farsi controllare dagli elettori come dovrebbe essere. Dovrebbe farsi delle domande. Certo.
Ok.
È un complotto.
Ecco.
È una ciappola.
Vero Sirio?
Esatto.
Vuoi dare tu la prossima? Okay,
sì, volevo riattaccarmi a questo discorso perché praticamente su una notizia su i giornalisti greci. Si dicono, si dice greci.
Seriously?
Ok,
della Grecia.
Allora,
della Grecia, sì.
Praticamente, se voi sapete che in questo momento
la Grecia è presa benissimo,
vi è una discussione, diciamo, non proprio all'acqua
di
rose fra la Grecia e l'Unione Europea riguardante il debito, eccetera, eccetera. Allora, sempre andando avanti su questo discorso, ovviamente in questo momento i giornalisti svolgono un ruolo molto importante. Voglio dare un attimo di contesto. Allora, le autorità greche stanno investigando la condotta di alcuni giornalisti, i quali sostanzialmente andavano a seminari organizzati dal Fondo Monetario Internazionale, IMF in inglese.
International
Monetary Fund. I quali in questi seminari organizzati dall'IMF sostanzialmente gli spiegavano quello che loro avrebbero dovuto dire nei loro giornali. Sostanzialmente erano dei momenti di formazione pagati ovviamente probabilmente molto molto bene da ovviamente l'IMF ha la sua sede centrale ovviamente a Washington, ovviamente chi governa questo organismo non è, diciamo così, un'entità super partes, ma bensì diciamo così risponde a degli interessi economici ben chiari. E la cosa divertente è che vengono fatti questi momenti di formazione centralizzati, che sarà molto di grande fratello a livello globale, per convincerli a dare certi tipi di informazioni. Mi voglio collegare al discorso di prima, di nuovo, ancora il ruolo dei giornalisti, questo giornalista che ripete quello che gli dicono le fonti del governo, eccetera, eccetera. Okay, basta.
Senza corroborare, cioè nel senso è libero di ripeterle, però poi con spirito critico.
Beh, è ovvio che
non lo fa.
Chi lo pagherebbe per lo spirito critico? Sarebbe dei Vicenti, scusa.
È abbastanza.
È ovvio. Va bene, ok.
Io resterei in Europa, tanto per cambiare, visto che di solito parliamo sempre degli Stati Uniti, io resterei in Europa a questo punto. Non so se lo sapete, ma nel Parlamento europeo c'è una singola esponente del partito pirata, che è Julia Reda. Non chiedetemi di dov'è, ma suppongo sia scandinava, così a occhio. o tedesca, chi lo sa. E il Parlamento europeo, appunto, in particolare il Comitato Affari Legali, IURI, ha emesso un rapporto che verrà messo al voto dalla Corte europea, dall'Unione Europea, dal Parlamento europeo, scusate, per affermare alcune leggi comuni in Europa sul copyright. La situazione attuale è che ogni paese fa un po' quel cazzo che gli pare su questo fronte, e per quel cazzo che gli pare intendo quel cazzo che pare agli Stati Uniti, e con i vari accordi di cui abbiamo parlato le due volte fa, se non sbaglio, due episodi fa, il Trans-Pacific, vate alla pesca, vabbè, comunque TPP. Insomma, TPP, grazie. Praticamente questo rapporto vorrebbe rimuovere le incertezze legali e adottare un framework, diciamo, di eccezioni, per esempio per quanto riguarda il diritto, la salvaguardia dei diritti di citazione, parodia, ricerca, educazione, per renderli appunto uniformi nell'Unione Europea, e soprattutto rimuovere com'è che si dice quando una legge si sovrappone a un'altra e una delle due vince, rimuovere le eccezioni, scusate la ripetizione, riguardanti problemi contrattuali, cioè scappatoie, ecco, contrattuali o tecniche, per esempio il DRM. Praticamente questa cosa servirebbe per avere un framework legale in cui su cui il DRM non si possa attaccare. Quindi se in Europa c'è la libertà di prendere un pezzo di video e metterlo in un altro video per commentarlo, non me lo puoi impedire tramite DRM, secondo questa proposta, diciamo. Per esempio, eliminerebbe anche, o meglio, darebbe agli editori, a chi pubblica questi pezzetti, delle protezioni ulteriori. Per esempio, è successo che in Germania qualche anno fa Google era stato impedito di prendere i pezzi di articolo per metterli su Google News e poi linkare alla fonte originale. Questa si è rivelata una puttanata grande come una casa, perché le visite ai siti dei giornali sono cadute in una maniera parecchio vistosa. Quindi fondamentalmente il proteggere il loro copyright li ha portati a non avere visualizzazioni, perché la gente arrivava agli articoli da Google, leggeva le due o tre righe di sinossi dell'articolo e poi andava a leggersi l'articolo completo. Quindi hanno fatto appunto una licenza apposta gratuita per Google per permettergli di andare a prendersi questi pezzi di notizia.
Ok, e vabbè, io potrei aggiungere un'altra cosa invece che non c'entra con quello prima. In realtà le news sono due. Vabbè, www.minds.com, corretto,
ok, minds.com.
Se voi l'aprite, guardate e vedete che cos'è: Regain Control of Your Social World, Free and Open Source, Encrypted Messenger, Unrestricted News Feed, eccetera eccetera. Sostanzialmente hanno creato un social network open source, criptato, che rispetta la libertà e la privacy, e via così, insomma.
E si trova sull'App Store e su Google Play, non prendiamoci per il culo, su, dai.
Questo è il... Poi, vabbè, questa è la notizia che in realtà da altre fonti sembra che dietro questo social network che è stato lanciato, sembra che ci stiano dei gruppi di attivisti di Anonymous.
Chi fa questa supposizione di grazia?
Allora, la news arriva da RT.
Vabbè, domanda idiota, scusa.
Ovviamente. Ovviamente.
Ho fatto una domanda stupida,
esatto,
chiedo scusa.
Esatto. Il giornalista è... aspetta un attimo che te lo trovo da qualche parte, ci sarà...
Vabbè, non mi interessa, volevo sapere da dove arriva la supposizione.
Vabbè, insomma, questa è la supposizione, non so se l'abbiano controllata ovviamente, l'informazione, comunque, vabbè, insomma, era, diciamo, che anche questo può essere un elemento interessante, nel senso che non so se avrà successo, però è il segno che evidentemente... questo argomento inizia a essere, cioè il fatto di garantire la propria privacy nei social network diventa una cosa che alcune persone probabilmente sono attente a questo.
Ma è spiegato come funziona sta cosa? No. Anche un po'.
Beh, non l'ho guardato, devo essere sincero, non l'ho guardato con particolare attenzione, non usando molti social network.
Ah, beh, ma almeno capire cosa di diverso, cioè a parte la base di software libero, volevo capire cosa di interessante, diciamo.
Rimando chi ha voglia di guardarsi cosa è questa cosa, non ho la più pallida idea.
Ok, va bene. Vabbè, do un... aspetta, avevi detto che avevi due notizie.
Comunque è sul rispetto al cosa voglio dire, a Android sull'App Store arriverà nel 2015, ma... mentre su Android forse arriverà nel 2016.
No, io non vorrei dire, ma ci sono già i link. Che cazzo è successo?
Ho spostato il telefono.
Cioè, se tu vai su minds.com ci sono già i link all'App Store e a Google Play, quindi cioè...
non so. Beh. Ok, no, un'altra cosa che invece volevo dire.
No, però scusa, volevo dire io invece, ma cioè, che senso ha avere un'applicazione, un social network libero, criptato, figata, se poi ti basi su Google Play App Store, dove Google Play vuol dire che, se non lo trovo altrove, vuol dire che utilizza qualche servizio di Google, e App Store vuol dire che si basa su una piattaforma proprietaria che non... cioè, quale cazzo ha il senso di avere un sistema libero e gratuito se poi lo basi su piattaforme proprietarie o comunque sorvegliate? Non mi torna bene il ragionamento.
Sono abbastanza d'accordo con te. Non lo so quale sia stata la loro scelta, e non so neanche se siano quelli di gli attivisti dietro di Anonymous. Vabbè, un'altra cosa che volevo dirvi invece era che stanno sperimentando cioè in manifestazioni di una certa dimensione lo scan, gli scan facciali di riconoscimento facciale. Questa qui è una notizia chiaramente sempre da RT. La notizia inizia così: 90.000.
Beh, scusa, se proprio vogliamo la data, anche la BBC.
Sì, sì, no, sì, sì, sì.
No, perché sennò poi sembra che queste notizie le dia solo RT.
No,
e
no,
gli altri
no, vabbè, è per semplicità,
di nasconderle,
cioè, le trovo lì, ma sicuramente alcune vengono da Reuters, altre vengono da... comunque 90.000 diciamo così, persone entusiaste vanno a vedersi il Download Festival in Derby questo weekend, e tutte queste 90.000 sono state scannate,
cioè no, aspetta, che cazzo,
sono state scannerizzate da videocamera e riconoscimento facciale e comparate in modo incrociato con un database criminale che conteneva chiaramente i cosiddetti criminali. La polizia di Leicestershire ha messo in... non so, Leicestershire, però è una roba...
qualcuno che fa pissing.
Esatto.
Lady Gaga, probabilmente.
Comunque abbastanza illegibile. comunque ha dato il via a questa tecnica. È la prima volta che viene utilizzata questa tecnologia.
Scusate, abbiamo XY che sta avendo una crisi, scusate. Non la dica.
Che viene usata questa tecnologia in un festival di queste dimensioni. E vabbè, adesso vedremo se questo funzionerà. Ovviamente le organizzazioni a favore della privacy ovviamente non sono molto d'accordo, fra cui il responsabile del Big Brother Watch, Renat Samson. Però al di là di quello, in realtà vengono usate e probabilmente verranno usate in maniera massiccia. La cosa interessante non è tanto l'uso di questa tecnica, che è già conosciuta, ma quanto che siano stati in grado di usare questa tecnica in un evento di queste dimensioni. Cioè, voi immaginatevi 90.000 persone che si incontrano e loro hanno un tale massa di capacità di elaborazione per poter tirare giù informazioni di 90.000 persone. Vabbè, c'era qualcos'altro?
Diamo sì. La parola al volo XY che
Expo
ci dà.
Expo ha la stessa tecnologia della Selex, fa la stessa cosa in Expo.
Sì, l'avevamo accennato tempo fa. Ci dai al volo due notizie?
Ciao! Da TheHackerNews.org abbiamo un PDF davanti.
Abbiamo l'uomo RT e l'uomo TheHackerNews, va bene.
Esatto.
Diteci pure.
Ho un PDF davanti in cui sei ricercatori cinesi hanno scovato il modo di fare un cross application. Sara si chiama, scusate. Oddio. Resource Access. Praticamente installano un'applicazione su Apple, su OS X o iOS,
anche su
OS X, e possono rubare da quell'applicazione andando a chiedere alle altre applicazioni i loro dati, cookie di Facebook, cookie di Google, password del sistema Keystore, Keylogger, come cavolo si chiama di Apple, Keystore, ok, perfetto. Insomma, praticamente si può richiedere un'altra applicazione e tutti i dati che ha, perché la Apple non controlla, pur avendo i controlli in remoto in live.
Questo vuol dire che se io ho un'applicazione che mi tiene le password, un'altra applicazione può andarsene.
Esattamente.
Fico.
Fichissimo.
Va bene.
Ma come funziona a grandi linee? Scusa. Eh? Come funziona a grandi linee?
A grandi linee. Guarda, c'è un PDF di 60 pagine, se vuoi leggertelo, volentieri.
E non rompere i coglioni.
Dai, un'altra news al volo.
L'altra news al volo riguarda la Samsung invece. Sui suoi cellulari c'è un'applicazione di sistema che è della tastiera che si chiama SwiftKey IME, è su tutti i Galaxy, quindi top gamma, fino al Galaxy S6, che ha permessi di leggere e scrivere sul file system, ok? Questa cazzo di applicazione. E per i suoi cazzo di aggiornamenti la Samsung non cripta gli aggiornamenti, quindi se voi fate man in the middle e trovate un tizio che sta aggiornando questa cazzo di applicazione, potete mandargli al posto dell'applicativo che ha la Samsung il vostro applicativo dove avete messo del malware dentro, e magari potete scrivergli una backdoor dentro al cellulare praticamente
tramite questa cazzo di AXT9 IME.
Non credo sia quello.
Sì, sì,
è quello.
Ok, sì, io finito.
Che è l'unica, tra l'altro, che nelle impostazioni non ha la possibilità di terminarla, mentre le altre, come se vai sulla sezione servizi, le puoi terminare, che la rende un'applicazione molto sospetta, quindi secondo me l'hanno progettato fin dall'inizio.
Ma in realtà qualsiasi applicazione di tastiera è un buon punto per mettere una backdoor, perché se guardi per esempio Swipe richiede accesso a internet perché manda la lista delle parole, però ciò non le impedisce di mandare qualsiasi altra cosa. La lista delle parole serve per migliorare il motore di riconoscimento dello swipe, però vabbè.
Quanto manca alla fine?
Hai 5 minuti.
Oila, ma allora qui c'è tempo per una super news.
Sì, stringe lo stesso però.
Ok, allora, ricerca inglese, fonte è Repubblica. Che cita,
quindi sarà da ridere.
Esatto, che cita questa ricerca inglese. Allora, più o meno il ragionamento è questo: chi naviga su internet non vota, è la formula dell'astensione. Praticamente questi ricercatori inglesi hanno trovato sostanzialmente
italiani a università inglesi, okay. Anzi, due inglesi e una di
stringi.
Ginevra.
Allora, opere di tre italiani che aprono università internazionali, due a Londra, rispettivamente all'Imperial College e London School of Economics, il terzo Mattia Nardotto all'Università di Colonia.
Colonia, Germania, scusate.
Ok, praticamente questi hanno trovato che esiste una correlazione, hanno trovato una formula matematica che sostanzialmente mette in legame le caratteristiche demografiche e elettorali e fra queste e internet. Sostanzialmente, man mano che aumenta la penetrazione di internet, facendola semplice e in maniera particolare della banda larga, diminuisce la percentuale dei votanti nelle zone. C'è Kleenex che ride.
Di nuovo una crisi.
Non si capisce bene cosa abbia oggi.
Io comunque su questo ho una domanda. Per quale motivo si mettono a fare queste ricerche?
Eh?
Per quale motivo si mettono a fare queste
io
ricerche?
Dire...
Ci sono troppi fondi.
Io volevo dire una cosa divertente. Che in effetti lui dice, fa questo esempio qui. Con la diffusione della banda larga è cambiato anche il quadro delle fonti da cui vengono tratte le notizie. La TV resta la prima, ma pian piano diventa, immaginatevi quindi, non so, la TV diventa il contorno e man mano su internet, per esempio, non so, si guarda il porno.
Quella frase che hai detto, cioè stai facendo un casino della Madonna,
sì,
si guarda, sai, vero?
Si inizia a guardare il porno, si inizia a guardare il gossip, il bizzarro, i gattini.
Tanti gattini.
Un coreano che... Okay. Che balla Gangnam Style è infinitamente più cliccato del presidente Obama che parla di relazioni internazionali.
Gangnam Style.
Allora la soluzione è travestire la Madagascar e fare ballare Gangnam Style, così aumenta la politica.
Alice Style, aggiungi Gangnam Style.
Allora, quindi si guardano gli autogol più strepitosi, le foto acronatiche di Kim Kardashian, gattini, tanti gattini. Dalla politica restano solo briciole. Allora, la cosa divertente è che io ci ho pensato un attimo e a vedere Facebook, e cioè le persone che mi stanno attorno, in effetti ho pensato che proprio così. Cioè, se guardate...
Se guarda Kim Kardashian, Lady Gaga, e non si capisce più un cazzo.
Sì, questi qua, il loro mondo... Cioè, poi gli domandi, per esempio... Facciamo l'esempio... ma secondo te quali sono i candidati a sindaco, no?
Boh,
qualcuno che conosciamo noi, il candidato al sindaco, e chi lo sa, però dei gattini ultimi li conosce tutti li conosce, cioè la cosa divertente è che veramente e poi la cosa, vabbè, alla fine di questo articolo un'altra cosa che dicono è che i poveretti che hanno un accesso limitato a internet, cioè non sono tanto ricchi, in realtà si fermano ai gattini, cioè i poveri sfigati che hanno pochi soldi, hanno poca banda, arrivano ai gattini, mentre i ricchi, dopo aver perso qualche mezz'oretta con i gattini, hanno
Kim Kardashian,
esatto, hanno ancora Gangnam Style, riescono ad avere i soldi per guardarsi anche il resto, quindi per capire qualcosa del resto, quindi sapere chi è il sindaco, il possibile sindaco di Venezia o quello che è. E gli sfigati o vengono tutti in piedi, o vengono qua tutti in piedi a fregarci la wifi perché sono morti di fame.
Sì, bravo, vai, continua, vai.
Vabbè, la verità.
No, vabbè, non importa, poi te lo spiego.
Allora siamo ancora anonimo. Uno, due,
sì, sì, siamo ancora anonimi, certo. Vai, vai, continua pure.
Ok, il e quindi
e quindi un minuto scarso.
Ok, no, vabbè.
30 secondi.
Vabbè, il ragionamento era un po' questo. Volete aggiungere qualcosa?
Voglio aggiungere che secondo me
è abbastanza,
che dovremmo sapere che la correlazione non implica causalità. Quindi io, insomma, questo dato lo prenderei con le pinze. Secondo me il fatto che da una parte ci sia una crescita della sfiducia nella politica, dall'altra ci sia un fisiologico aumento della penetrazione di internet, perché col calo dei prezzi eccetera eccetera, sono riusciti a prendere un paio di costanti, a incazzarle dentro una formula, perché fatalità, entrambe le cose sono relativamente lineari, e abbiano detto a chi va in internet non vota.
Ma secondo me hanno guardato troppi gattini.
O hanno guardato troppi gattini, Kim Kardashian e Lichterstein e Lady Gaga che fa i concerti con Gangnam Style.
Vabbè, dovremmo andare a vedere questo studio di questi tre italiani nelle università straniere.
Dovrebbero provare più una.
Va bene, sigla.
Lady Gaga.